facciamo la rivoluzione se ci va. Ma niente come stare nella macchina, nella macchina.
Allora sì, parliamo del nostro rapporto con l'auto, anche un pochino controverso, il nostro mezzo di trasporto preferito. Lo dicono ineluttabilmente molte indagini, alcune delle quali pubblicate di recente, rielaborate, lo dicevamo prima scherzando, con Mauro Meazza anche dal Sole 24 Ore. Intanto sto registrando commenti di ogni tipologia, naturalmente sul tema che abbiamo affrontato in precedenza, sulla nascita del polo unico delle visite fiscali da parte appunto dell'INPS, è evidentemente, come quelli che ci capita di affrontare spesso, un tema profondamente divisivo, e alcuni chiaramente sostengono che ci sono ancora dei pezzi mancanti a questa tra virgolette riforma. Detto ciò, l'importante è secondo me che si sia partiti in questa riorganizzazione anche delle visite fiscali, soprattutto a carico della pubblica amministrazione. Ci sono sempre le modalità per migliorare laddove le cose non funzionano, gli obiettivi ci sono, secondo anche quanto c'è indicato il sottosegretario Rughetti, chiaramente. Parlano anche i medici di base, che naturalmente ricordano come abbiano correttamente, dico io, delle responsabilità precise. I sintomi delle persone che ti indicano che non stanno bene non si possono certo ignorare, perché poi le responsabilità vanno a carico loro, per cui è un tema delicatissimo, molto importante, per cui è anche corretto secondo me che si sia proceduti con l'introduzione di questa novità della quale abbiamo parlato questa mattina, dalla quale parlano con tutti quanti i giornali, con gradualità, poi a sistemare in meglio le cose, secondo me si fa sempre in tempo, l'importante è partire. Se non si fosse partiti a far niente, allora avevamo sicuramente ragione di contestare quello che non esiste, ovviamente, è un sistema anche della PA che non funziona, e la questione delle assenze reiterate. Cambiamo totalmente argomento, come avete sentito anche dalla canzone che abbiamo deciso di utilizzare per introdurre il nuovo argomento che affronteremo fino alle 9.30, poi nella seconda parte e ultima di questa seconda ora di Ma che cos'è quest'estate andremo a Venezia per il via al Festival del Cinema. Ci sono delle cose meravigliose, tante feste, tante novità anche che ci racconterà la nostra Marta Cagnola con un altro ospite, però anche per la cinematografia è un momento molto molto intenso, e quindi tutte le curiosità poi più tardi le sentiremo. Allora, nel 2016 preferire i mezzi pubblici, o meglio ancora gli spostamenti in bicicletta oppure a piedi, è stato solo il 32% della popolazione. Pensate che si tratta di un dato in calo del 15% negli ultimi 15 anni. E questi dati sono stati diffusi dall'ISFORT, l'Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti, nel rapporto sulla mobilità in Italia 2016. L'auto, e questa non è una novità, tende a monopolizzare ancora le scelte dei mezzi di trasporto degli italiani. Nel complesso, circa 2 spostamenti su 3 si effettuano in auto, in gran parte come conducente, un'incidenza che è cresciuta di quasi 8 punti rispetto al 2001, e la crisi economica non sembra aver intaccato questa tendenza. Anche l'Istat, in alcuni dati relativi ai soli spostamenti casa-lavoro, conferma questa attitudine dell'italiano. Solo un italiano su 10 si reca sul posto di lavoro a piedi, in 7 invece guidano l'auto. La preferenza per l'auto si comprende ancora meno osservando i tempi medi impiegati dagli italiani per spostarsi ogni giorno da casa al luogo di lavoro. Meno del 20% ci mette più di mezz'ora per raggiungere l'ufficio, mentre quasi il doppio dichiara di spendere meno di 15 minuti ogni giorno. Allora, che succede? Siamo diventati tutti più pigri, nonostante le battaglie che abbiamo fatto con Nicoletti Carbone, con cuore e denari, per rilanciare un po' di sensibilità sullo stile di vita, il movimento fa bene, eccetera, e invece niente. Ci spostiamo in auto, ci piace farlo così. Allora, c'è anche da dire che sicuramente molto spesso le condizioni del trasporto pubblico delle nostre città non ci sensibilizzano verso il loro utilizzo, e ci sono tante altre ragioni che attengono a questa situazione. Allora, noi stamattina la commentiamo con Carlo Carminucci, economista dei trasporti e direttore del settore ricerca di ISFORT, dal quale appunto abbiamo fatto proprio abbiamo creato questa trasmissione sulla base dei vostri dati. Professor Carminucci, buongiorno e grazie.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
E poi sentiremo stamattina anche Giuseppe Giulio Calabrese, dirigente di ricerca CNR IRCRES, che ha invece firmato per il Sole 24 Ore un commento che è stato pubblicato un paio di giorni fa a corredo di un'inchiesta sul futuro dell'automotive, che a sua volta ha seguito un'inchiesta che ha fatto il nostro Paolo Bricco, ritornando un po' sui luoghi del delitto, come dire, nelle zone del Michigan che hanno avuto un bel po' di problemi con l'industria automobilistica, quindi Detroit, l'emblema della crisi del settore dell'ultimo decennio, ma che adesso sta vivendo una prodigiosa rinascita che ha anche dell'incredibile. Per cui Calabrese, buongiorno e grazie anche lei di essere con noi questa mattina. Il suo commento si intitola "Una rivoluzione che è stata troppo lenta", poi ci racconterà di che rivoluzione parla. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora Carminucci, cominciamo un po' con lei. Io qualche dato rispetto al vostro rapporto l'ho dato e ne viene fuori appunto che siamo effettivamente dei pigri, che non ci spostiamo a piedi neanche a morire, ma probabilmente, come dire, dal punto di vista scientifico in realtà il rapporto racconta ben altro rispetto alle motivazioni per cui due italiani su tre scelgono ancora l'auto, cosa della quale l'industria è ovviamente molto contenta. Basti guardare i dati sulle matricolazioni, che sono in continua crescita da almeno 4 anni a questa parte, quindi l'industria si è rimessa in pista, l'italiano un po' meno. Carminucci.
Ah, sì, diciamo i dati essenziali li ha ricordati lei, e aggiungerei innanzitutto che si tratta di un dato strutturale di lungo periodo che deriva forse dall'inizio dell'epoca della motorizzazione di massa, ecco, diciamo da quando questo dato questo tasso di motorizzazione, quindi la quantità di auto possedute dalla famiglia italiana si è impennata, tant'è vero che su questo indice siamo leader in Europa addirittura, e quindi c'è una radicata abitudine degli italiani ad utilizzare l'automobile, che fino a qualche anno fa era vissuto come uno status symbol. Adesso ci sono dei segnali che qualcosa sta cambiando, e quindi bisogna agire innanzitutto su questo fattore culturale, cioè gli italiani, se hanno disponibilità economica e possibilità, non lasciano certamente l'auto in garage. Dopodiché, da un punto di vista delle politiche, le ragioni, posto che c'è questo dato, diciamo, culturale di fondo, le politiche in questi anni non hanno aiutato molto ad invertire questo trend. E cito per brevità solamente due fattori principali. Il primo è un problema proprio anche di pianificazione delle reti dei trasporti, dei servizi del trasporto pubblico, unita all'integrazione con il tema della pianificazione urbana, cioè se ovviamente si costruisce zone residenziali o centri commerciali o fabbriche continuamente all'esterno delle grandi aree urbane, poi le residenze si spostano sempre più lontane dai centri, è chiaro che i pendolari faticheranno sempre di più a arrivare ai loro posti di lavoro, di studio, eccetera, e quindi questo, in assenza di servizi di trasporto pubblico adeguati, comporta un maggiore utilizzo dell'auto proprio, insomma,
certo.
Ecco, questi grandi aree residenziali privi di servizio che conosciamo, specie in alcune grandi città, sono un fattore che allunga gli spostamenti,
certo.
Quindi chiaramente non si può andare a piedi o in bicicletta, e se non ci sono nemmeno i servizi di trasporto pubblico.
Esatto, quindi prime responsabilità, tra virgolette, intanto proprio le caratteristiche urbanistiche delle nostre città e la riconfigurazione che stanno registrando, e poi il tema dei servizi pubblici di trasporto.
Esatto, infatti l'altro grande fattore è un po' il tema dei servizi del trasporto pubblico, perché è ovvio che se si vuole favorire il cosiddetto shift modale, quindi il passaggio dall'utilizzazione dell'auto a mezzi di trasporto più sostenibili, bisogna creare delle alternative, e qui nascono un po' i problemi, perché per ragioni anche di vincolo di bilancio negli ultimi anni, in particolare negli anni dal 2010-2011 al 2014, c'è stata una riduzione dei contributi del Fondo Nazionale Trasporti, e quindi dei soldi disponibili per i servizi di trasporto pubblico, e quindi poi le regioni o gli enti locali si sono dovuti riorganizzare, in alcuni casi hanno banalmente tagliato in proporzione le corse e i servizi, in altri hanno cercato di razionare e di riorganizzare, hanno magari certo. approfittato anche per pianificare meglio i servizi.
Sono
però
temi...
diciamo, nella fase, sì. il problema è stato un po' questo, che nella fase in cui la crisi economica avrebbe potuto favorire questo cambio diciamo, della ripartizione dell'utilizzo dei mezzi di trasporto, lì c'è stato un po' un taglio che ha ucciso, diciamo così, questa possibilità sul nascere, un po' questa possibilità di cambiamento. Ecco, queste sono alcune delle ragioni. Ne aggiungo una terza per completare il discorso, che è più di tipo congiunturale, ma che ha un suo effetto. Cioè, in fondo, in questi ultimi anni il costo della benzina in alcuni anni è stato calante, quindi è vero che la crisi economica ha ridotto le disponibilità finanziarie per i consumi delle famiglie, però in proporzione magari il costo del trasporto con l'auto, che il costo della benzina, che è quello più direttamente percepito dall'utente, che a volte non fa molti calcoli no, sui costi complessivi dell'auto, l'acquisto, la manutenzione,
l'assicurazione eccetera,
se quello diminuisce c'è una spinta, diciamo, a comunque utilizzare l'automobile, perché poi agisce sempre un po' questa leva culturale che dicevo all'inizio. Quindi è una combinazione di fattori non favorevoli, per cui in effetti anche in un'epoca di crisi come è stata quella un po' degli ultimi 8-10 anni non abbiamo registrato nel nostro osservatorio un cambio del modello, diciamo, di spostamento.
Sì, a parte in certi momenti proprio in cui la crisi è stata veramente acuta, l'industria automobilistica ha richiesto ancora gli incentivi fiscali per l'acquisto, eccetera, dopodiché non appena qualche minimo segnale di risveglio economico c'è stato, ecco che l'italiano ha ripreso ad acquistare l'auto, quindi in certo modo non più status symbol, ma insomma come rappresentazione di una risveglio economico. Allora, detto questo, peraltro saranno sicuramente anche i temi dei quali si parlerà dal 16 al 22 settembre nel corso delle iniziative della settimana europea della mobilità, che si concentra ogni volta che viene organizzata su un particolare argomento relativo alla mobilità sostenibile. Per l'edizione 2017 il tema focus è mobilità pulita, condivisa e intelligente, a cui si accompagna lo slogan condividere ti porta lontano, perché stiamo vivendo anche l'era della sharing economy, all'interno della quale ovviamente l'utilizzo dell'auto condivisa è come dire il settore proprio re. Allora, Calabrese, quello che raccontava Carminati fa proprio un po' a pugni con tutto quello che di altro sta succedendo nel settore complessivo della mobilità, diciamo, dei trasporti. Abbiamo dall'altro tutta la nuova tecnologia legata al lancio dell'auto elettrica. Lei nel suo commento sul Sole 24 Ore ricordava che poi comunque ancora stiamo parlando di un ambito di nicchia. Abbiamo il fenomeno del car sharing, le città sempre più inquinate, tutte le misure per ridurre le PM10 e dall'altra parte però ancora questi italiani che rispetto a tutto quello che sta succedendo non è che si sensibilizzi più di tanto e vuole l'auto a tutti i costi. Insomma, che cosa ci dice questo? È uno scontro? Questo è un conflitto? Comunque ancora il tema è che non sono maturi i tempi per una rivoluzione della mobilità che si dica completa e radicale.
Ma intanto non solo l'italiano, in tutto il mondo più o meno abbiamo un modello abbastanza simile. Noi italiani siamo un po' più indietro anche per abitudini tutte nostre. Noi siamo un mondo abituati alla grande flessibilità e l'auto è il mezzo di trasporto più flessibile con la bicicletta, quindi rispetto ai nostri usi comuni l'auto è quella che più si avvicina alle nostre abitudini. Quello che mi concentravo nell'articolo uscito ieri è semplicemente che siamo abituati a ragionare in termini di o desideriamo ragionare in termini di rivoluzione industriale, di nuovi cambiamenti, di nuovi paradigmi.
Dell'auto 4.0 anche qua.
Però in verità non siamo di fronte a una rivoluzione, ma piuttosto a una evoluzione molto lenta, anche perché questa tematica dell'auto elettrica, delle nuove propulsioni, non è la prima volta che la stiamo affrontando, anzi dagli anni 90, anche precedenti, all'inizio di questo secolo, ugualmente si pensava di essere di fronte a una vera rivoluzione del cambiamento della mobilità, ma questo non è avvenuto. Soffermo soprattutto sul mezzo di trasporto, poi sono subentrate nuove anche modalità di utilizzo con il car sharing, ma anche il car sharing ha le sue limitazioni, nel senso che non vediamo rispetto a quello che immaginavamo solo un paio di anni fa, non vediamo questa grandissima diffusione del car sharing, immaginando anche il fatto che car sharing in verità ha spostato soprattutto utenti dai mezzi pubblici all'auto
in circolazione.
E anche ci sono state delle recenti statistiche, non solo italiane, che alla fine l'utilizzo medio delle auto in car sharing è lo stesso dell'utilizzo dell'auto privata. Quindi ci vogliono, soprattutto, come diceva anche il collega precedentemente, delle politiche e soprattutto un'ottima programmazione per poter convincere a modificare i nostri abitudini, oppure, come è successo per esempio nella mia città, il fatto del blocco dei diesel più vecchi per tutta la settimana ha obbligato alcuni, senza particolari incentivi, a cambiare l'auto, in riferimento soprattutto ai professionisti, che l'auto, il mezzo di trasporto, non usano.
Ovvio, certo.
Obbligatoriamente. E quindi quello che si prospetta in verità è una lenta evoluzione, anche perché l'aspetto fondamentale è che gli attori principali sono gli stessi, nel senso che quando l'auto ha sostituito le carrozze, gli attori erano completamente nuovi e diversi, adesso sono sempre gli stessi, a parte Tesla, che è un fenomeno molto particolare, molto di nicchia, che anch'esso ha delle ripercussioni ben diverse da approfondire, perché non è soltanto auto elettrica, ma è un modello di business completamente diverso. Gli attori principali sono sempre i soliti noti, e quindi loro hanno intenzione di fare uno sviluppo molto più graduato, considerando anche il fatto che all'interno del mondo, perché l'auto interessa tutto il mondo, abbiamo anche delle situazioni ben differenziate, dove l'Europa ha puntato fino agli ultimi anni sull'auto a combustione interna, in particolare il diesel, gli Stati Uniti l'auto a combustione interna alla benzina, i paesi sudamericani sull'etanolo, i cinesi più sull'elettrico, e quindi abbiamo una situazione variegata, macchia di leopardo, ma dove i principali attori sono sempre quelli che conosciamo, i nomi li conosciamo tutti, tra cui c'è anche la nostra FCA.
E certo, Fiat Chrysler. Allora, intanto stavo, mentre con attenzione ascoltavo le considerazioni di Giuseppe Giulio Calabrese, così curiosavo anche tra i messaggi, adesso sentiremo anche delle telefonate degli ascoltatori. Intanto saluto affettuosamente Lia, che dice: ipotesi con base concreta, preferiamo l'auto perché possiamo ascoltare Radio 24, e su questo allora Lia, lunga vita ai trasferimenti in auto. Detto questo, magari con il telefono, con il podcast si può utilizzare lo stesso, si può ascoltare lo stesso Radio 24, e poi vabbè, a parte questo, comunque molti ascoltatori ovviamente ci raccontano quello che accade nel loro territorio e le motivazioni per cui oltre l'auto le alternative non ce ne sono. Andando all'Interland milanese, da Melegnano ci racconta Emanuele: posso arrivare in bici all'Adda, quasi al Po e non a Milano, zero piste ciclabili, via Emilia, la conosco molto bene Emanuele, pericolosissima, ma guardi, le stesse riflessioni si fanno all'interno di Milano, dove non è che abbiamo una condizione molto soddisfacente per le piste ciclabili. Glielo dice una che dall'anno scorso utilizza un po' di più la bicicletta, ma magari in un periodo come agosto, dove c'è pochissimo traffico, lo faccio molto volentieri. Già da questi giorni è più faticoso. Buongiorno dalla Versilia, sarebbe bello poter fare a meno di prendere la macchina, ma provate voi ad abitare nella provincia di Lucca e non avere niente, ma dico niente, a disposizione, tra treni, autobus, nulla, la macchina e nient'altro. Ecco perché ci si muove poco con i mezzi pubblici. Altro ascoltatore, Marco: abito nell'Interland milanese, in una cittadina che 15 anni fa, quando mi sono trasferito, contava 5.000 abitanti, ora è raddoppiato con riduzione delle corse dei servizi pubblici di collegamento a Milano. Insomma, cosa possiamo commentare? Carminucci, certamente dal punto di vista istituzionale chi si dovrebbe occupare di questi problemi, avremo sicuramente modelli virtuosi sul territorio, ma altre parti che sono completamente lasciate a se stesse, quantomeno si ha questa sensazione, cittadini che sono lasciati a se stessi anche nella, come dire, raccolta di sensibilità di questo, su questo tema. Carminucci.
Diciamo che tanto i dati che abbiamo citato sono dati medi complessivi, poi giustamente, come ricordava lei, ci sono a macchia di leopardo situazioni anche molto diverse, c'è molta differenza anche tra ciò che accade nelle grandi città e cosa accade nei piccoli centri. mi sembra
e in
che
Italia
sia proprio...
di piccoli centri il tema è che ce ne sono tanti e c'è una conformazione territoriale molto speciale.
Infatti noi sottolineiamo molto questo dato che spesso sfugge al, come dire, al cittadino comune, cioè nelle grandi città dove insomma l'utilizzazione del trasporto pubblico o di questi nuovi modelli
certe politiche le puoi portare avanti, altrove
no. Però insomma, nelle grandi città vive il 15% della popolazione italiana e poi tutto il resto sta in un tessuto diffuso di piccoli centri, di aree a bassa densità e lì il problema è enorme, come peraltro ricordavano chi ha voluto segnalare, cioè chi vive nell'Interland milanese e dice sto in un centro che aveva 5.000 abitanti, adesso ne ha 50.000, esattamente l'effetto che citavo prima io,
esatto.
No? Lo spostamento di popolazione verso le cinture con addirittura una percezione di riduzione delle corse e dell'offerta dei servizi di trasporto pubblico. Capisco che c'è un problema di bilancio per tutti, per lo Stato, per le regioni, eccetera, però io personalmente credo che se non si passa attraverso un potenziamento dei servizi del trasporto pubblico, certo cercando di controllare al massimo l'efficacia, e qui vedi il discorso sulla pianificazione dei servizi e anche l'efficienza di questi servizi, perché spesso e tutt'oggi sappiamo che soldi pubblici dati magari a realtà del trasporto pubblico significa un po' metterli in un pozzo senza fondo, però se si riesce a spendere bene questi soldi, un potenziamento dei servizi soprattutto per la media e lunga percorrenza è indispensabile, dopodiché nelle aree sul breve raggio, nelle aree urbane, medio urbane eccetera, si può puntare molto appunto sul trasporto più sostenibile, in bicicletta, a piedi. Le politiche sono tante, vanno integrate tra di loro e anche sulla sharing mobility, su cui io condivido molto quello che diceva prima Calabrese, cioè se guardiamo, l'abbiamo anche noi ricordati, i numeri non sono ancora numeri da massa critica così importante, per cui al di là un po' di quanto che se ne parla molto, sono fenomeni che noi monitoriamo con estrema attenzione perché siamo anche noi convinti che il futuro passa anche attraverso queste forme di mobilità condivisa, ma da oggi la diffusione di questi servizi è necessariamente bassa, insomma il car sharing vero sta in solo 4 città che sono le grandi città e tutto il resto del territorio che fine fa, quindi
esatto.
Alcuni servizi se vogliamo più tradizionali tra virgolette, magari reinterpretati in maniera moderna, sfruttando anche l'intermodalità, le combinazioni modali, l'infomobilità eccetera, però legate al trasporto pubblico devono essere ancora la spina dorsale dell'offerta di servizi alternativi all'automobile, altrimenti non si va. Poi la grande rivoluzione, i salti di paradigmi cambieranno gradualmente nel tempo, ma oggi
sì però colpisce come questa stia avvenendo con questa tra virgolette lentezza, nonostante abbia tutti i presupposti invece per decollare, esatto, con tutta la rivoluzione. Stavo appunto riguardando anche gli appunti dei commenti di ieri che ricostruiscono un'inchiesta di Paolo Bricco, come Detroit da ghost town, da città fantasma, dove si comprava una casa a $500 ville, una città che era diventata deserta per la crisi dell'industria automobilistica, adesso si sta completamente, e lo ha fatto molto rapidamente, riconvertendo invece al laboratorio nuovo, la nuova Silicon Valley addirittura per l'automotive 4.0, quindi là si va tutto in maniera così veloce, qua da noi invece siamo sempre un po' più comodi nelle rivoluzioni. Ci metto insieme per concludere poi con Calabrese il commento di Angelo da Milano, che deve essere telegrafico e lo sarà, nostro amico, però lo prendiamo. Angelo, benvenuto.
Buongiorno. Senta, io volevo fare un po' un appunto su quanto riguarda le aziende di trasporto, il quale non ci è andato mai a vedere come queste veramente i fondi vengono spesi e il management diciamo ha un grosso peso, perché io ho lavorato dentro queste aziende e so quanto i dirigenti percepiscono e quanto vogliono far apparire alla popolazione di buon servizio, invece poi alla fine in realtà non c'è questo buon servizio, basta viaggiare sui mezzi per rendersi conto di quello che c'è sui mezzi.
Grazie Angelo, visto che lei è di Milano abbiamo capito anche l'azienda per la quale ha lavorato, io condivido, io l'unica cosa che posso dire, non me li vorrei inimicare, che non mi piacciono tanto come guidano i suoi colleghi a Milano del trasporto pubblico. Detto questo, la rivoluzione della metropolitana si sta facendo, merito anche di Expo, però qua è inutile concentrare il dibattito su Milano, l'Italia è altro, Calabrese, qua possiamo possiamo parlare quanto vogliamo, ma io sono marchigiana, arrivo da un paese che è tutto collinare, hai voglia lì a utilizzare la bicicletta, non la usa nessuno, tant'è vero che me la sono comprata a Milano alla mia veneranda età.
Beh, ci sono anche le biciclette col motore elettrico, con la batteria.
No, lì a Castelfidardo non ce la farei, comunque detto questo.
Ma solo due commenti aggiuntivi.
Beh,
innanzitutto ricordo che le varie municipalità dovrebbero stabilire i piani urbani di mobilità sostenibile, detti PUMS all'italiano, SUMP all'inglese, che l'Unione Europea finanzia in modo adeguato e sostiene, e anche il nostro Ministero ha stabilito un tavolo tra le varie regioni in modo tale da diffusione l'obbligo di stabilire questi piani di sviluppo urbano per la mobilità. Quindi questo vuol dire che innanzitutto c'è una posizione politica che deve essere presa in modo chiaro. Secondo aspetto, che non dimentichiamoci mai, che l'auto, qualsiasi altro mezzo di trasporto, non è soltanto un mezzo per muoversi, ma anche un mezzo, tra virgolette, produttivo, nel senso che è sicuramente un volano dell'economia, perché riducendo i tempi di trasporto, riducendo la logistica e quant'altro, facilita lo sviluppo economico. Quindi la politica deve intervenire indubbiamente, ma in modo tale da salvaguardare l'aspetto ambientale, l'aspetto di mobilità e l'aspetto economico.
Voi continuate intanto a studiare questi trend molto interessanti, poi ce li venite a raccontare a Radio 24, così condividiamo con i nostri ascoltatori questi argomenti che sono sicuramente molto appassionanti. Grazie a Giuseppe Giulio Calabrese, dirigente di ricerca CNR, Carlo Carminucci, economista dei trasporti, direttore del settore di ricerca ISFORT. Adesso ci fermiamo.